Sembra uno di quei posti che l'architetto ha progettato ispirandosi alle costruzioni sulla spiaggia, come se avesse pensato quei palazzi come le torri di sabbia che vengono fuori rovesciando il secchiello. Palazzi essenziali, bigi. Qui c'è in un angolo una cappelletta minuscola, quasi impercettibile. Non è però sempre stata così. Prima c'era una cappella, grande, bianca, un vero e proprio mausoleo dedicato a un ragazzo, Emanuele, morto sul lavoro. Un lavoro che in certe zone è persino peggio del lavoro nero in fabbrica. Ma è un mestiere. Emanuele faceva rapine e le faceva sempre di sabato, tutti i sabati, da un po' di tempo. E sempre sulla stessa strada. Stessa ora, stessa strada, stesso giorno. Perché il sabato era il giorno delle sue vittime, il giorno delle coppiette. E la statale 87 era il luogo dove tutte le coppiette della zona si appartano. Una strada di merda, tra catrame rattoppato e micro discariche. Ogni volta che ci passo e vedo le coppiette penso che sia necessario dare fondo a tutta la propria passione per riuscire a star bene in mezzo a tanto schifo. Proprio qui Emanuele e due suoi amici si nascondevano. Attendevano l'auto della coppia che parcheggiava, la luce che si spegneva. Aspettavano qualche minuto dopo che la luce si era spenta per farli svestire e nel momento di massima vulnerabilità arrivavano. Con il calcio della pistola rompevano il finestrino e poi la puntavano sotto il naso del ragazzo. Ripulivano le coppiette e se ne andavano nei weekend, con decine di rapine fatte e 500 euro in tasca. Un bottino minuscolo che può avere il sapore del tesoro. Capita però che una notte una pattuglia di carabinieri li intercetti. Sono così imbecilli Emanuele e i suoi compari che non prevedono che fare sempre le stesse mosse e rapinare sempre nelle stesse zone è il miglior modo per essere arrestati. Le due auto si inseguono, si speronano, partono gli spari, poi tutto si ferma. In auto c'è Emanuele, colpito a morte. Aveva in mano una pistola e aveva fatto il gesto di puntarla contro i carabinieri. Lo ammazzarono con 11 colpi sparati in pochi secondi. Sparare 11 colpi a bruciapelo significa avere la pistola puntata ed essere pronti al minimo segnale a sparare. Sparare per uccidere e poi pensare di farlo per non essere uccisi. Gli altri due avevano fermato la macchina. I proiettili erano entrati passando nell'auto come un vento, tutti calamitati dal corpo di Emanuele. I suoi amici avevano tentato di aprire gli sportelli, ma appena avevano capito che Emanuele era morto, si erano fermati. Avevano aperto le portiere senza far resistenza ai pugni in faccia che precedono ogni arresto. Emanuele era incartocciato su se stesso. Aveva in mano una pistola finta. Una di quelle riproduzioni che una volta chiamavano scacciacani, usate in campagna per cacciare i branchi di randaggi dei pollai. Un giocattolo che veniva usato come fosse vero. Del resto Emanuele era un ragazzino che agiva come fosse un uomo maturo. Sguardo spaventato che fingeva di essere spietato, la voglia di qualche spicciolo che fingeva essere brama di ricchezza. Emanuele aveva 15 anni, tutti lo chiamavano semplicemente Manu. Aveva una faccia asciutta, scura e spigolosa, uno di quelli che ti immagini come archetipo di ragazzino da non frequentare. Emanuele era un ragazzo su questo angolo di territorio dove onore e rispetto non ti sono dati da pochi spiccioli, ma da come li ottieni. Emanuele era parte di Parco Verde. E non c'è errore o crimine che possa cancellare la priorità dell'appartenenza a certi luoghi che ti marchiano a fuoco. Avevano fatto una colletta a tutte le famiglie di Parco Verde e avevano tirato su un piccolo mausoleo. Dentro ci avevano messo una fotografia della Madonna dell'Arco e una cornice con il volto sorridente di Manu. Comparve anche la cappella di Emanuele, tra le oltre 20 che i fedeli avevano edificato a tutte le Madonne possibili, una per ogni anno di disoccupazione. Il sindaco però non poteva sopportare che si edificasse un altare o un mariuolo e mandò una ruspa ad abbatterlo. In un attimo il cemento tirato su si sbriciolò come un lavoretto di Das. In pochi minuti si sparse la voce nel parco. I ragazzi arrivarono con i motorini e moto vicino alle ruspe. Nessuno pronunciava parola, ma tutti fissavano l'operaio che stava muovendo le leve. Con il carico di sguardi l'operaio si fermò e fece cenno di guardare il maresciallo. Era lui che gli aveva dato l'ordine, come un gesto per mostrare l'obiettivo della rabbia, per togliere il bersaglio dal suo petto. Era impaurito, si chiuse dentro, assediato. In un attimo iniziò la guerriglia. L'operaio riuscì a scappare nella macchina della polizia. Presero a pugni e calci la ruspa, svuotarono le bottiglie di birra e le riempirono con la benzina. Inclinarono i motorini facendo colare il carburante nelle bottiglie direttamente dai serbatoi e presero a sassate i vetri di una scuola, vicino al parco. Cade la cappella di Emanuele e deve cadere tutto il resto. Dai palazzi lanciavano piatti, vasi, posate. Poi le bottiglie incendiarie contro la polizia. Misero in fili cassonetti come barricate. Diedero fuoco a tutto quanto potesse prenderlo e diffonderlo. Si prepararono alla guerriglia. Erano centinaia. Potevano resistere a lungo. La rivolta si stava diffondendo, stava arrivando nei quartieri napoletani, ma poi giunse qualcuno, da non troppo lontano. Tutto era circondato da auto della polizia e dei carabinieri, ma un fuoristrada nero riuscì a superare le barricate. L'autista fece un cenno, qualcuno aprì la portiera e un gruppetto di rivoltosi entrò. In poco più di due ore tutto venne smantellato. Si tolsero i fazzoletti dalla faccia, lasciarono spegnere le barricate di spazzatura. I clan erano intervenuti, ma chissà quale. Parco Verde è una miniera per la manovalanza camorristica. Qui tutti quelli che vogliono raccolgono le leve più basse, la manovalanza da pagare persino meno dei pusher nigeriani o albanesi.